E io vorrei così dare questo titolo, ancora 10 minuti, poi vi lascerò andare a casa. Sapete, questo è un verso che c'è nella Bibbia. Amen? E lo dice in Giovanni 19:36, che riprende un verso di Isaia e dice appunto di non perderci d'animo, che nessun osso sarà rotto. Perdersi d'animo. Molte volte può capitare che possiamo perderci d'animo, perché le situazioni sono talmente pressate, sono talmente forti, che non abbiamo quella capacità di alzarci e vedere e fissare gli occhi su Gesù, che Lui è il compitore della nostra fede. Dio ha un progetto, uno straordinario progetto, e Lui è l'architetto. Il materiale che usa è l'amore, cari, dite l'amore. Dice, che materiale usa Dio per costruire la sua Chiesa? L'amore, il perdono, la verità, la sua parola, l'umiltà, e quell'umiltà che precede la gloria. Noi siamo tutti diversi, siamo diversi di pelle, ci sono neri, bianchi, gialli, rossi, abbiamo fisionomie diverse, culture diverse, lingue diverse, caratteri diversi, tonalità di voce diverse, siamo diversi. Ci sono quelli che hanno i capelli, ce l'hanno lisci, ricci, mossi, lisci, molli, duri, di tutti i tipi. È una straordinaria varietà, Dio si è divertito a crearci. La terra è piena di varietà, anche di animali diversi, di colori, di sostanze liquide, solide, è tutto diverso. Nel Salmo 139:14, Davide, ispirato dallo Spirito Santo, dice: «Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo». Sapete, ognuno di noi ha un valore. Ognuno di noi ha un valore. E voglio dirvi, quelli che non sono ancora nella Chiesa, che sono ancora fuori dalla Chiesa, il mondo così chiamato, cioè quelli che non conoscono, che non credono, vi devo dire che sono amati da Dio nella stessa misura che siamo amati noi, che siamo figli. Questo è straordinario, perché dice che Dio ama tutti gli uomini e vuole che tutti gli uomini siano salvati. Noi siamo stati in modo stupendo, le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Davide sapeva bene che era una cosa preziosa per Dio, malgrado i suoi sbagli. Ma sapete, Davide fece sbagli molto grandi. La Bibbia ne parla. Ma quello che è stato di Davide, la sua forza, è stata l'umiltà che precede la gloria. Lui ha ricevuto il perdono di Dio quando Dio gliel'ha dato. È per questo che io dico, è un momento che dobbiamo elevare questi principi che sono meravigliosi. Cioè, in ognuno di noi c'è una parte di Dio. L'uomo non finirà mai di esistere perché è eterno. Tu sei eterno, noi siamo eterni. Se questo corpo finisce, tu cominci l'eternità. La nostra vita nel corpo è un dono, ma di brevissima durata, cari. Dice che l'uomo vive 70 anni. Io ho pensato, ne ho 68, vado per i 69, poi 70. È finita, Signore? Magari per i più forti 80. Amen. Poi Dio sa, la nostra vita è nelle sue mani, no? Ma per me è importante dove passerò l'eternità. Si può passare nel paradiso di Dio o nella perdizione, come dice la parola. La scelta di dove vivere dopo determina la scelta di come vivere ora. Ve lo ripeto, perché questa non è farina mia. La scelta di dove vivere dopo determina la scelta di come vivere ora. Come tu sceglierai di vivere, così determinerà la tua eternità. È per questo che io credo che un verso che dice che il tutto dell'uomo è temere Dio. Fare attenzione. Prima di dirle le cose, pensiamoci. E quando ci abbiamo pensato, è meglio che non le diciamo. Se non diciamo cose che edificano, non le diciamo. Se possiamo mettere in pratica il perdono, perdoniamoci. Se rifiuti il perdono, Dio è sempre aperto e noi dobbiamo essere continuamente aperti a far sì che questo perdono funzioni. Amen. Perciò stiamo chiudendo un altro anno, è stato un anno pesante per la Gospel House, dobbiamo dirlo. Perciò niente trionfalismi, in quest'anno abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo fatto, abbiamo lottato, cari. E siamo arrivati adesso, in questo momento così, abbiamo lottato e stiamo lottando e c'è veramente sofferenza. Io non potrò mai farvi un messaggio trionfalistico, perché in questo momento la Chiesa sta piangendo. In questo momento c'è sofferenza e la Bibbia dice soffri con chi soffre, piangi con chi piange. Amen? E dobbiamo fare una chiusura dell'anno, un bilancio, un inventario, farsi delle domande, no? Darsi delle risposte. Com'è stato? Come l'hai vissuto? Cosa hai scelto? Se hai fatto cose che non dovevi fare o non hai fatto ciò che dovevi fare? Ognuno può fare un inventario della propria vita, situazioni che forse dovevamo chiudere oppure dovevamo riaprire. Se siamo riusciti a crescere attraverso la parola, se abbiamo fatto un pezzettino in più di fede nella nostra vita, se siamo capaci nelle difficoltà a vedere Cristo, metterci in ginocchio e pregare. Perché sapete, nelle difficoltà bisogna pregare. La preghiera è l'arma che Dio ci ha dato insieme al perdono di uscire fuori dalla confusione, è stato detto dal pastore Blaise. L'intercessione, Signore benedici, c'è un problema, ok, pregate. Pregate per questo governo di Chiesa. Vi posso garantire che i ministri sono quelli più attaccati, sempre. Perché la Bibbia dice disperso il pastore si disperdono le, colpito il pastore si disperdono le pecore. E che cosa, chi può fare una cosa simile se non Satana, il nemico della Chiesa. Amen? Perciò cosa dobbiamo fare? Pregare gli uni per gli altri, intercedere gli uni per gli altri. Signore, tu sei la verità, qui mi dicono delle cose, ma tu che sei la verità, sai dirla la verità, perché la verità è una persona, non è una parola. E credetemi che quando lui dice la verità ti sconvolge. Perciò nelle difficoltà dobbiamo anche sperimentare la liberazione. Amen? Non so se tu l'hai ringraziato per le cose belle, oppure anche per le cose meno belle, perché la Bibbia dice no, di ringraziarlo in tutti i tempi, nei momenti di gloria, ma anche nei momenti di difficoltà e di peso e di sofferenza. Il ritorno di Gesù è più vicino oggi che ieri. Amen? Perché sapete cos'è questo? Oggi è un giorno in meno. Perciò ogni giorno è un giorno in meno del ritorno di Gesù. Perciò Gesù è più vicino. Non dobbiamo... Allora, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, cari. Attenzione, cari. È un nemico comune. La Chiesa ha un nemico comune. Che non è un fratello perché si comporta in una maniera o nell'altra. Giuda non era il nemico di Gesù, è lo spirito di tradimento, è il nemico, che è stato il nemico di Gesù, ok? Vi dico ancora qualche cosa. Apocalisse 1:3, beati chi legge e beati sono coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. Il tempo è vicino. Dillo insieme a me, il tempo è vicino. Sapete, quando io leggo questa frase, mi spaventa la cosa, perché il tempo è vicino. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, è stato un grande esortatore, grandissimo, che vuol dire stimolatore, lui stimolava la fede, il che vuol dire praticare la parola di Dio, prepararci ad arrivare alla fine della corsa e serbare la fede. Perché queste cose avvengono perché la nostra fede sia attaccata. Sapete, al diavolo non interessa se tu vieni in chiesa, o se tu hai una Bibbia, o se tu leggi la Bibbia. Ma quello che interessa al diavolo è che tu non credi a quello che senti e non pratichi ciò che senti. Se tu non pratichi ciò che senti, lui è a posto, dice, ma sì, vai pure in chiesa. continui a sentire culti dopo culti, messaggi dopo messaggi, alza le mani, batti le mani, cadi giù, rialzati su, fai l'unzione dell'ora. A Dio non interessano tutte queste cose, a Dio interessa che lui troverà la fede in quello che è scritto qui. Ecco perché avvengono le cose, cari, perché il nemico attacca e dove trova delle porte, lui è come una volpicina che entra per mettere confusione. Efesini 4:1, io dunque il prigioniero per il Signore, attenzione a questa parola, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Perciò Paolo si presenta dicendo: io il prigioniero del Signore. Non dice io l'apostolo Paolo, no, il grande predicatore, ma io il prigioniero. Cioè, in un tempo dove lui era prigioniero, era nelle prigioni, senza libertà, in uno stato completamente di sofferenza, rischiava la vita e poi l'hanno tolta, era in distretta, in difficoltà, la tempesta era contro di lui e intorno a lui, tutto si stringeva, ma quello era il momento di dimostrare, e deve dimostrare a noi stessi, a chi apparteniamo, cari. Perché se nelle difficoltà alziamo bandiera bianca, allora non siamo soldati, allora questa esortazione di Paolo non l'abbiamo capita. Io vi esorto, dice, prigioniero, cioè nelle difficoltà, a camminare nel modo degno della vocazione. Questo è il momento di dimostrare di che pasta siamo, cari. Combattimento non è contro me e voi, o tu contro l'altro, quello contro quegli altri, o contro quell'altro. Non c'entra niente l'uomo in questa cosa, questa è una battaglia spirituale. Siccome a questa chiesa sono state date delle parole profetiche, e 2 anni fa è stata data una parola molto chiara, arriverà il momento che voi dovrete svoltare, perché Dio ha in serbo per questa chiesa grandi cose. Non tutti vorranno farlo, diceva questa parola. Ci saranno difficoltà, e infatti, quando una parola viene da Dio, si compie. Ho finito la corsa, ho osservato e ho conservato la fede, disse Paolo. Lui non cadde nell'autocommiserazione, no? Io servo di Dio, io che ho fatto questo, io sono quello, no? Noi non siamo niente, cari. Cristo è tutto. Amen? Ma lui dice: io vi esorto, vi stimolo a fare scelte di vita degne della vocazione. Questa parola, che vuol dire una chiamata che si sente dentro. Che cos'è una vocazione? Se uno sente una vocazione di uno strumento, uscirà fuori. Se uno sente la vocazione per il mare, avrà delle cose a che fare col mare. È una spinta a dedicarsi a qualcosa o a qualcuno. Questa è la nostra vocazione. E noi siamo qui perché abbiamo una vocazione, cari. Se noi siamo in chiesa in questo momento, è perché c'è una vocazione. C'è una spinta di dentro. Vogliamo fare la volontà di Dio. È una chiamata. A volte non sappiamo come chiamarla. Molti la chiamano anche infatuazione. Pazzia. Ma sempre in chiesa vai, sì. C'è una vocazione, c'è una chiamata che non mi fa stare a casa. Io devo essere qui a lodare, a ringraziare, a benedire. Voglio insegnare la parola, voglio essere insegnato nella parola. Voglio sottomettermi a un ministero prima di me. Perché se io non mi sottometto a un ministero prima di me, neanche gli altri hanno il diritto di sottomettersi sotto di me. Neanche gli altri avranno il diritto di sottomettersi sotto di te. Questo dice la parola di Dio. Lui si definisce il prigioniero per il Signore, e le sue scelte erano motivate da un solo motivo. Dice: poiché l'amore di Cristo mi costringe. Sapete, l'amore per Cristo è una costrizione. Ti sei mai sentito costretto di una cosa, a fare una cosa? La costrizione è qualcosa che ti avvolge e che non ti fa fare un passo avanti. Sei costretto dall'amore di Dio a perdonare, non te la senti? Sei costretto dall'amore di Dio a riceverlo il perdono, sei costretto. Questa è la parola che Paolo dice. Lui faceva tutte queste cose perché l'amore lo costringeva per il suo Signore. Lui ha detto: per me vivere Cristo e morire è un guadagno. Sapete, finché noi viviamo, non esce frutto dalla nostra vita. Ci vuole prima una morte del nostro io, del nostro orgoglio, poi viene fuori, allora diventiamo alberi che portano frutto. Se noi siamo solo alberi che portano foglie, e quando Gesù un giorno andò per prendere un frutto trovò solo foglie, cosa fece? Maledì quell'albero e si seccò quell'albero. Perciò dobbiamo veramente, cari, entrare in un tempo nuovo. Oggi come oggi non si può più scherzare o giocare con la Chiesa. Non è solo una questione di fare un culto, ma che la nostra vita, ovunque siamo, a casa, quando fai la spesa, quando vai a lavorare, possa essere luce e sale. Non è la Chiesa che ci fa diventare luce e sale. Noi siamo qui come sale perché già sale siamo. Ci sono persone che al primo disagio, al primo problema, viene la sofferenza, si demoralizzano, si lamentano, vacillano, dicono cose, parlano in modo negativo, peggiorano. Ecco perché la Chiesa ce l'ha col pastore in questo momento, perché io non ho parlato di questa situazione, perché stavamo trattandola in disparte, perché io amo la Chiesa e non parlo alla Chiesa di cose che possono far soffrire la Chiesa. Amen? Perciò se qualcuno pensa che noi non abbiamo parlato, fatto incontri o guerriglie, perché dobbiamo sapere? Perché stavamo trattando la cosa con la missione in disparte. Abbiamo fatto nottate, preghiere sopra preghiere. Ma molte volte le cose devono andare in un certo verso, perché quando Dio mette le mani in una cosa, la porta poi a compimento, perché Dio sta raffinando la sua Chiesa. Quello che vedete qui adesso, aspettatevi, perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi l'amore dei più, cosa fa l'amore dei più? E chi è l'amore dei più? Chi sono quelli che dovrebbero amare e non amano più, se non la Chiesa? Amen? È uno dei segni degli ultimi tempi, e questo mi fa tremare. Perciò questo segno può essere un segno per la città di Torino, per le chiese di Torino, per questa nazione, per le chiese di questa nazione, perché siamo negli ultimi tempi. Se questa chiesa non ha avuto la capacità di perdonarsi, allora a questo punto dico, ok, c'è ancora un po' di lavoro da fare, forse non abbiamo capito ancora perfettamente come funziona il regno di Dio. Nel regno di Dio c'è un re che gestisce e che comanda, nel regno di Dio ci sono sottomissione e obbedienza, perché se non c'è sottomissione c'è ribellione. Amen? Vi ricordate Core? Lui fu uno che uscì con tutto Israele, ma lui si ribellò verso l'autorità. Sappiamo la fine di Core, ok? Dice che il terreno si aprì e inghiottì lui e la sua famiglia. E vi ricordate di Israele? Per 40 anni il Signore ha tentato di cancellare le sue attitudini sbagliate. Sapete cosa vi dico? Non ci è riuscito. Neanche Dio ci è riuscito. Neanche Dio ci è riuscito. Morirono tutti nel deserto per ribellione. Un popolo di collo duro. Un popolo che noi amiamo. Perché c'è una promessa su questo popolo. Perché loro sono la radice. Noi non saremmo qua se loro non si fossero ribellati. Perciò io e noi ringraziamo Dio. Loro sono la radice. Sono albero, ma anche io sono albero adesso. Amen? Insieme a loro. E poi, vi ricordate Absalom? Un altro spirito che la Bibbia ne parla. Lui cosa faceva? Lui si mise contro l'autorità, che era Davide, e cominciò a avvelenare le persone. E sappiamo che cosa è successo. Ma ancora di più vi devo dire. In un luogo perfetto, come vi ho già detto, come il cielo, Lucifero ha potuto, attraverso la menzogna, capite che la cosa è molto seria. Se è successa lì, dove c'era tutto perfetto, come ha potuto, attraverso la menzogna, a portare fuori alla ribellione un terzo degli angeli? Ma questa è una cosa che mi lascia scioccato, ma perché Dio nella sua libertà ha lasciato sempre la libertà di adorarlo, di seguirlo, oppure no. Anche in cielo c'è libertà, ecco perché sono avvenute queste cose. Voglio finire adesso, cari. Lui dice di camminare nel modo degno, cioè di praticare e vivere la vita di Gesù, come lui ha camminato, dice con ogni umiltà, che è il contrario della superbia e dell'orgoglio. Sapete, la parola umile, sapete cosa vuol dire? Vuol dire poco elevato da terra. Una persona umile vuol dire che è a livello terra, poco elevato da terra. Sta sempre in una posizione di umiltà e dice che l'umiltà precede la gloria. Ecco perché di Gesù si dice che lui era umile di cuore. Lui ha praticato l'umiltà, è sempre stato molto basso, pur essendo Dio, dice, si fece umile fino alla morte e alla morte della croce. Perciò l'umiltà ha a che fare con la sottomissione a Dio e alle autorità, perché quando tu ti sottometti sei protetto. Quando dice che un uomo è il capo della casa, no, vuol dire che la famiglia, se si sottomette al capo della casa, c'è la protezione divina. E così in ogni ambito, nel lavoro, nella chiesa, nelle famiglie, nella società. Si vince attraverso l'umiltà, attraverso la sottomissione gli uni agli altri, a secondo chiaramente il proprio ruolo. Certo che un padre non si sottomette al figlio. È vero che ci sottomettiamo gli uni agli altri, ma ognuno ha un ruolo. E questo ci protegge e protegge tutte, protegge la Chiesa, protegge le famiglie, eccetera. E poi dice di essere mansueti. La mansuetudine ha a che fare con la dolcezza e con la mitezza. Cioè, la mansuetudine non si altera, non si adira, non dice cose. La mansuetudine sta zitto. Sapete quando parlo di questo cosa penso? Che Gesù fu muto, come una pecora muta, portata allo scannatoio. Perché la mansuetudine non parla, ma dimostra. Vive le cose che dice. Non dice le cose, ma vive le cose che dice. Poi c'è la pazienza, che vuol dire la longanimità, cioè vuol dire che la pazienza, perché abbiamo fatto tanti incontri, perché abbiamo avuto pazienza e vogliamo avere pazienza, non è ancora finita, ok? Perciò la pazienza ha a che fare con la fiducia in Dio, si riposa in Dio. E poi dice studiandovi, sforzandovi di conservare l'unità, vi dico questa ultima cosa, l'unità. Molti parlano dell'unità nella diversità, l'avete sentita parlare? Tanti ne parlano, oppure l'unità nella conformità. E io ho detto, Signore, ma l'unità come funziona? E Dio mi ha risposto, mi ha detto, l'unità funziona solo nella verità. Perché se Lui è il centro, noi saremo uniti. Ma se siamo diversi e vogliamo stare uniti, come dice il Papa, no? Nella diversità siamo uniti, ma cosa dici? Oppure nella conformità, ci conformiamo cosa? A un movimento, a un pensiero? No! È la verità che ci rende uniti, caro, perché Lui è la verità. Quando noi guardiamo a Lui e siamo in Lui e crediamo in Lui, ci arrendiamo a Lui, ogni cosa la facciamo per Lui, con Lui, allora siamo uniti, cari, perché tutti i nostri sforzi sono proiettati a Lui affinché Lui si compiaccia. Allora l'unità, la vera unità, ricordatevelo questo, perché non l'avevo mai sentita questa cosa. L'unità bisogna aiutarci, bisogna fare, l'unità si fa con gli sforzi, no, non è vero. Gesù disse, io e il Padre siamo uno, quella era la verità, che loro vivevano la verità. Se volete vincere, cari, dovete vivere nella verità, che è la parola di Dio. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro, del Signore Gesù Cristo, ad avere tutti, dite tutti, un medesimo parlare. E a non avere divisioni tra di voi. Lo dice la parola, sapete, è scritto proprio qua. Ma ad essere perfettamente uniti, come abbiamo detto poco fa, in un medesimo modo di pensare e di volere. La divisione non è da Dio, sono d'accordo col fratello. Certo che non è da Dio, ci mancherebbe, non è da Dio. Ma l'unità costa. L'unità ci mettiamo lui di mezzo, la verità ci mettiamo cari. L'unità non si fa sforzandoci. Abbiamo capito che non serve a niente. Abbiamo fatto nottate per parlarci, per non risolvere niente. Perché quando c'è indurimento, quando Israele si è indurito pur vedendo miracoli, segni e prodigi, si è indurito al punto che dopo 40 anni morirono tutti nel deserto. Neanche Dio ha potuto cambiare questo popolo di collo duro. Vi esorto a non perdervi d'animo, torniamo di nuovo all'inizio, non perdervi d'animo. Attenzione a fare scelte sbagliate, perché poi ci sono delle perdite. Grazie Enzo, puoi venire, grazie. Tante volte facciamo scelte economiche sbagliate e poi dobbiamo pagarlo per tutta la vita. A volte facciamo scelte sbagliate per le nostre famiglie e famiglie che si rovinano, o anche nella salute. No? Ma la parola ci esorta a non perderci d'animo. Dite con me insieme, questa è una parola che c'è nella Bibbia, no? Non voglio perdermi d'animo, dillo. Io non voglio perdermi d'animo. Perché io so che colui che regna, il Signore, il padrone, è lui che gestirà le cose, lui che convincerà, lui che porterà al ravvedimento, perché è solo lui che può farlo. Perché con lui, cari, tutto è recuperabile. Tutto, tutte le soluzioni sono nelle mani di Gesù. Gesù dice: io sono l'inizio e la fine. Non ci sarà mai una fine finché lui non dica basta. Perciò Dio è un riconciliatore. Noi abbiamo detto che siamo non aperti, spalancati alla riconciliazione. È lui che è il proprietario della pace, possa dare pace ai nostri cuori questa mattina. In questo nome meraviglioso, Yeshua. Yeshua, nel nome di Yeshua, cari, ricevete la pace di Dio nel vostro cuore. Non perderti d'animo, perché l'amore di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà i nostri pensieri, i nostri cuori in Cristo Gesù. Amen. Facciamoci in piedi. Gesù, alleluia, tuo nome Signore.
Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà e le cose qua giù non le esprimerai. Alla luce di ta santità, insieme, volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà. Santidad.